Allora, grazie intanto Stina per il racconto particolarmente chiaro e efficace. Ovviamente non potevamo stare qui a raccontarvi tutto, perché diciamo il potenziale di questo nuovo modo di fare le cose, no? È talmente enorme che noi nel preparare questo evento di oggi abbiamo identificato circa 30 scenari. E vi assicuro che non è, diciamo, una cosa esaustiva perché ci abbiamo riflettuto molte volte anche dopo. E questi 30 scenari, diciamo, che abbiamo chiamato gli scenari collaborativi, divisi in 10 aree. Alcune li riconoscete perché ne abbiamo parlato, no? Gruppi d'acquisto, il co-working, che altro? La democrazia partecipata, non so, il car sharing. Le librerie di strumenti, quelli che, quello di cui abbiamo parlato con i giochini per i bambini, insomma, quindi alcuni li vedete. Ovviamente sarebbe stato troppo lungo spiegarveli tutti, e per questo vi accenno che sul vostro tavolo c'è un booklet che qualcuno già vedo sta sfogliando. E che diciamo, fate attenzione a non perdere perché vi servirà durante il workshop, ma sostanzialmente lì trovate delle card, cioè ogni card racconta un po', diciamo, questo scenario nei dettagli, con esempi, spiegazioni, diciamo, di come funziona e anche degli impatti positivi che questo tipo di scenario può avere sulla pubblica amministrazione o sui cittadini. Comunque al workshop ci arriviamo dopo. Quindi vi chiedo ancora qualche minuto di attenzione. In particolare in questo, diciamo, in questi pochi minuti cercherò di farvi capire un po' qual è il paradigma dell'economia collaborativa, no? Quali sono, come dire, i pilastri, ok? E sicuramente quello su cui possiamo ragionare sono quattro o cinque tratti base, no? C'è sicuramente il tratto tecnologico, internet, che oggi non ho neanche menzionato su questo, diciamo, su questo slide, ma sostanzialmente internet, la mobilità, no? Il telefono, lo smartphone che tutti hanno, oggi è un grosso strumento che permette, diciamo, di utilizzare la rete in maniera molto più contestuale, molto più semplice, no? Ed è possibile per tutti, no? Quindi questo, diciamo, è sicuramente uno strumento molto molto interessante, però sostanzialmente l'economia collaborativa ha questi quattro tratti, cioè è basata sulle reti, sulla partecipazione di una comunità, quindi quando c'è una comunità che partecipa è molto importante la fiducia, perché quando ci sono relazioni fra due persone, no? Quindi non so, per esempio io presto una cosa a te, oppure tu vieni a casa mia a dormire, insomma cioè, è importante, diciamo, l'aspetto fiduciario. Dopodiché, molto si confondono anche i limiti e i confini fra il produttore e il consumatore, perché non so, per esempio, se io ti do un passaggio in macchina oppure con BlaBlaCar, che forse qualcuno conoscerà, oppure ti ospito a casa mia tramite Airbnb, allora che sono un produttore o un consumatore, no? Non si capisce molto. Dopodiché, c'è un aspetto molto interessante e importante che è quello della unione tra l'offline e l'online, perché pure se l'internet, diciamo, fornisce questo strumento fondamentale, no? Di fatto le relazioni, no? Le transazioni fra persone avvengono nel mondo reale, quindi queste comunità che nascono online spesso si incontrano offline, no? Un po' l'esempio della social street, per chi la conosce, è emblematico, Facebook, gruppi Facebook, ma diciamo comunità di quartiere, no? Inoltre, uno dei tratti fondamentali è quello dell'ottimizzazione dell'efficienza, del riuso delle risorse. Quando parliamo di uno spazio condiviso, significa uno spazio per tante persone che si mettono insieme, diciamo, si incontrano. Quando parliamo di un'auto condivisa, no? Quando parliamo di uno strumento condiviso, se pensate che faccio sempre questo esempio qua, che è molto semplice, un trapano. No? Nella sua esistenza, viene usato da una persona che lo acquista, secondo voi per quanto tempo? Non so, ditemi, fate una proposta. Mezz'ora l'anno, in realtà la media è 13 minuti in tutta la sua vita di utilizzo, no? Quindi io compro un oggetto che pago, inquina, perché diciamo ogni oggetto che produco alla fine è impatto ambientale e tutto il resto, e lo uso 13 minuti in tutta la sua vita, no? Quindi capite che se c'è un potenziale enorme nel condividere un trapano, figuratevi quante, diciamo, quanto potenziale c'è nel usare efficientemente le risorse che abbiamo. Dunque, non siamo noi gli unici che si stanno occupando dell'economia collaborativa. Questo è l'interessante studio di Nesta, che vi consiglio, se siete interessati a approfondire un po', o se magari vi occupate di questo professionalmente. Nesta è un'agenzia inglese che si occupa di innovazione sociale da tantissimo tempo, una delle più importanti al mondo, e che ha fatto recentemente uno studio che si chiama Making Sense of the UK Collaborative Economy, cioè trovare il senso, diciamo, no, il significato dell'economia collaborativa in UK, ed è qualcosa che ci piacerebbe fare anche noi in Italia, no? Magari troveremo qualche partner che vuole farlo con noi, e sostanzialmente ha individuato, no, i tratti comuni, quelli di cui abbiamo parlato, no? Internet, trust, quindi fiducia, reti distribuite, i beni comuni, no? Idling capacities, quindi significa risorse sottoutilizzate. E però, diciamo, il potenziale dell'economia collaborativa si comincia a intravedere quando vedete che non si parla solo di consumo, cioè non è solo condividere un'auto, condividere l'uso di un prodotto, no? Ma è produrre insieme, quindi il co-working, no? Persone che si incontrano, condividono uno spazio, poi magari creano una nuova azienda, no? Il Fab Lab, cioè persone che si incontrano, creano nuovi prodotti, producono insieme, ma perché no anche i gruppi d'acquisto. Di fatto si tratta di produzione alimentare, quindi uno dei più grossi e importanti beni primari, no? Il collaborative learning, tutti voi conoscete Wikipedia. Wikipedia non è altro che la più grande fonte di conoscenza e enciclopedia del mondo, prodotta gratuitamente, diciamo, dalla collaborazione di tantissime persone in tutto il mondo. Ma arriviamo alla finanza. Abbiamo parlato di crowdfunding, ma ci sono tante altre sfaccettature, dalle monete complementari fino al social lending, che di fatto significa prestiti fra pari, cioè persone, piattaforme che uniscono persone che vogliono prestare soldi a persone che hanno bisogno di prestiti. E per farvi capire quanto è grande questo, diciamo, il potenziale di questo scenario, negli Stati Uniti esiste una piattaforma che si chiama Lending Club, che ha prestato ad oggi 4 miliardi di dollari. Quindi, diciamo, è veramente il potenziale enorme. Qualcuno, diciamo, pensa che questa economia collaborativa sia finalmente la risposta, no, al tema della sostenibilità, cioè finalmente una prospettiva che riesce a unire sostenibilità di business, sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale. Diciamo che è chiaro a tutti, no, il potenziale e l'interesse, tant'è vero che tra i più importanti, diciamo, magazine, no, di finanza del mondo si sono occupati del tema, ma diciamo, questo tema non è un tema semplice, soprattutto perché queste nuove prospettive sono prospettive che sono cresciute molto velocemente, sono ancora molto giovani e quindi ci sono un sacco di punti aperti. Per esempio, facciamo alcuni esempi. Quando condivido a pagamento qualcosa, come pago le tasse? Che tasse devo pagare? Banalmente, no? Fino a ieri non lo facevamo, quindi non sappiamo magari neanche come farlo. Magari una legislazione c'è, ma non sappiamo come applicarla. Non so, l'esempio banale, chi di voi conosce Airbnb? Ok, già siamo un 30%. Airbnb è un sito dove le persone affittano a breve termine le camere dentro la loro casa, no? E qualcosa che di fatto non è regolato, no, in Italia, e quindi o se è regolato non tutti sanno come, no? Quindi a volte non si sa veramente. Andate a parlare col commercialista, vi dice: ma io non so neanche di quello che mi stai parlando, quindi figurati se ti posso dire come pagarci le tasse. O le assicurazioni, per esempio, tornando all'esempio Airbnb, se oggi voi ospitate una persona dentro casa vostra, la piattaforma Airbnb vi mette a disposizione un'assicurazione che copre i danni che eventualmente questa persona può fare a casa vostra fino a $1 milione, no? Ma se questa persona cade per le scale a casa vostra e si rompe l'osso del collo, voi passate dei grossi guai, perché di fatto il 99% degli italiani non hanno una assicurazione sulla responsabilità civile in casa, no? Inoltre, l'impatto sulle comunità. Molti di voi sicuramente ricorderanno che a Milano qualche mese fa c'è stato un grande momento di scontro fra i tassisti e Uber, no? Quindi queste nuove piattaforme che permettono alle persone di darsi passaggi in auto dentro la città a pagamento, che molti vedono come un pericolo appunto per i taxi, per le cooperative di taxi, per le società di taxi, hanno generato tutto questo, diciamo, problema. Ricorda un evento di Wired, c'era gente veramente di fuori con i cartelli, no? Non hanno neanche potuto parlare. Ma pensiamo a una cosa ancora più tangibile: se io oggi sono in grado di affittare casa mia, no? Affittare le camere dentro casa mia, quindi di monetizzare questa risorsa sottoutilizzata, una camera vuota, una risorsa sottoutilizzata, monetizzarla. Ok, crea una fonte di reddito per me, che magari ho perso il lavoro o che magari sono un freelance. Ma che succede al mio quartiere, al mio palazzo, che comincia a vedere turisti su e giù tutto il giorno, no? E che, soprattutto, che succede quando il padrone di casa capisce che magari invece che farle affittare a me la camera su Airbnb, la può affittare direttamente lui? E magari sfrattarmi perché preferisce monetizzare un pochino di più con i turisti americani che hanno un sacco di soldi. Beh, questo problema esiste in tante città del mondo, in tante città come Roma, San Francisco, Barcellona. Per darvi un'idea di quanto è importante questo fenomeno, a Roma ci sono 60.000 annunci, 60.000 camere o case disponibili, non sono poche. Dunque, WeShare nasce anche per questo, cioè nasce ormai 3 anni fa, cominciando a porsi degli interrogativi. Sì, tutti noi vediamo il grosso potenziale, no? Siamo fiduciosi che questa trasformazione poi diciamo ci offrirà delle nuove soluzioni, ci aiuterà a inquinare meno, ci aiuterà a creare nuove opportunità, ma bisogna saperci guardare in maniera, diciamo, collaborativa, quindi coinvolgendo tutti gli attori della società, no? Non lasciare per esempio alle aziende la possibilità di fare quello che vogliono, né ai privati di non sapere come confrontarsi, no? E quindi il progetto Share Eateries nasce per questo sostanzialmente, nasce per permettere ai territori, ok, per i policy maker, per quelli che si occupano dello sviluppo territoriale, di comprendere e di governare e di progettare insieme alle comunità. Dunque, le grandi opportunità ci sono alcune sfide, come abbiamo detto. Quello che mancava era sostanzialmente un metodo condiviso, in particolare questo strumento che noi stiamo costruendo è uno strumento open source, quindi uno strumento open che tutti possono usare, possono contribuire a creare. Mancava un riferimento sulle storie di successo, mancavano informazioni sugli strumenti che potete utilizzare, come quelli che oggi avete sul tavolo, ma ci sono decine di altri strumenti che nel mondo sono già stati utilizzati per progettare queste soluzioni sui territori. E quindi noi siamo partiti da interviste, ricerca, abbiamo fatto intervistare i protagonisti, abbiamo guardato dentro le best practice, abbiamo visto cosa è stato fatto da Sydney, San Francisco, Portland, Berlino, Parigi, Barcellona, poi in tutto il mondo. E sulla base di questo abbiamo fatto un primo prototipo, che è quello che vedete sui vostri tavoli, quei simpatici badge e cartellini da esperto. Non sono altro che un primo prototipo su cui oggi chiediamo a voi di aiutarci a co-creare, no, la prossima versione. E per darvi, diciamo, un'idea di massima, no, di quello che c'è oltre oggi, quello che noi simuliamo un pochino oggi è questa prima fase, no? Quella prima fase di comprendere, la comprensione, e come abbiamo visto l'abbiamo fatto in maniera un pochino innovativa da un certo punto di vista, abbiamo raccontato delle storie e oggi sul vostro tavolo avete degli strumenti che simulano, diciamo, la creazione di un macropiano, ok? Un macropiano che identifichi, adesso vi spiegheremo come le sfide su un territorio possono essere, diciamo, gli obiettivi che abbiamo su un territorio possono essere raggiunti anche grazie all'economia collaborativa, agli scenari, ai 30 scenari di cui abbiamo parlato, alle 10 aree, no? E dopodiché noi, diciamo, pensiamo, dai feedback che abbiamo ricevuto, dalle interviste e tutto il resto, pensiamo che un territorio non possa direttamente legiferare, regolare, non possa, diciamo, mettere una mano pesante sull'economia collaborativa prima di averla compresa e prima di averla facilitata. Quindi io faccio sempre un esempio che è molto efficace, no? e poi chiudo. A Milano c'erano un sacco di coworking, no? Questi spazi condivisi per professionisti, questi nuovi freelance, persone che magari hanno perso il lavoro e devono reinventarsi, o magari semplicemente giovani, no? Designer, millennials, persone che non hanno interesse neanche ad avere un lavoro fisso, no? Magari sono professionisti. E il problema erano poco frequentati questi coworking. Dunque l'amministrazione a Milano ha fatto una cosa molto giusta, non ha creato nuovi coworking, no? Cosa ha fatto? Ha piuttosto ha parlato con quelli esistenti e ha creato un voucher, cioè un buono sostanzialmente, investendo gli stessi soldi, un buono che ha dato ai lavoratori per pagarsi il coworking. In questo modo ha risolto tanti problemi, ha risolto il problema del lavoratore, ha risolto il problema dello spazio che adesso ha più possibilità, no, di monetizzare, di sostenersi, e dunque questo è l'esempio di come si fa una policy capendo, facilitando, piuttosto che costruire cose nuove. Dunque, questo più o meno è tutto in quanto, per quanto riguarda la presentazione. Adesso poi, non so Chiara, se io intanto qui vi lascio i riferimenti di WeShare, se siete interessati, in primis c'è il nostro sito web, non si vede tanto perché è un po' psichedelico, ma WeShare.net, e su Facebook trovate sia la pagina WeShare Globale che WeShare Italia, che è un gruppo dove potete interagire con noi, condividiamo link, parliamo, discutiamo.
Ok, per me possiamo, credo proprio che possiamo iniziare a lavorare. Okay. Sì.
Allora, queste sono le 6 fasi del workshop. Come vi ho accennato, partiremo dal vostro tavolo, no? Allora, sul vostro tavolo prima sceglieremo un punto di vista, ok? Punto di vista può essere, non so, il punto di vista di un assessore, piuttosto che, tra l'altro ci abbiamo, magari li salutiamo... Chiara, sbagliato.
Un po' di confusione tra i microfoni. Li abbiamo salutati prima, lo rifacciamo magari per i nuovi arrivati. Abbiamo l'assessore di Formia Claudio Marciano, l'assessore di Cagliari Barbara Cadeddu e l'assessore del comune di Guidonia Maria Cosola. Poi abbiamo già detto, probabilmente ci sono altri amministratori o anche tecnici dell'amministrazione tavoli, inviterei insomma a esplicitarlo nei tavoli e poi sicuramente anche a noi in fase di follow up.
Dunque, allora, in questa fase cosa faremo? Identificheremo un focus, no? Quindi il focus può essere, per esempio, migliorare le opportunità per i giovani, oppure, non so, migliorare la fruizione dei servizi in città, oppure intervenire sul benessere cittadino, diminuire l'impatto ambientale, no? Ovviamente queste sono grandi sfide che poi si sostanziano in tante piccole sfide, no? Piccoli aspetti. E dunque in questa prima fase aiuteremo voi ai tavoli, noi facilitatori di WeShare, che sono quegli supereroi con la maglietta col cuore, praticamente vi aiuteremo a stilare una tabella, no? Una tabella in cui faremo una lista di queste sfide. Dopodiché sostanzialmente sceglieremo, vedete ci sono dei piccoli badge con scritto esperto, no? Sul tavolo, che dietro hanno un po' di scotch biadesivo. Sostanzialmente al vostro tavolo, poi vi spiego nei dettagli, ma dovrete scegliere un esperto per ogni area. Se siete meno di 10 ovviamente avrete bisogno di un esperto che si fa esperto di più aree, e poi avrete tempo, diciamo, durante il workshop per approfondire sul booklet che trovate, che è diviso in fascicoli, l'area di cui siete gli esperti, no? Dopodiché nella fase più viva del workshop faremo una mappa, cioè prenderemo proprio questi piccoli badge che trovate sul tavolo, che sono gli stessi che poi trovate sul booklet, no? Faccio un esempio: se prendete la prima pagina del booklet che avete lì davanti, il primo fascicolo riguarda la mobilità, no? Riguarda la shared mobility, la mobilità collaborativa, e ci sono, se non erro, 4 scenari, no? Questi 4 scenari sono tutti rappresentati in dei badge che trovate in quel blocchetto di badge. Sono rappresentati nello stesso colore, no? Del colore del badge esperto, e quindi sostanzialmente avrete tempo durante il workshop per l'esperto per mettersi lì, studiarsi un pochino queste mezze paginette, diciamo, che descrivono lo scenario, capirlo, comprenderlo, comprendere gli impatti positivi e negativi, vedere qualche esempio E dopodiché, diciamo, il vivo del workshop consisterà nel mappare appunto queste sfide di cui abbiamo parlato con i badge, no? E quindi faccio un esempio banale: se l'obiettivo, per esempio, è, non so, migliorare, faccio un esempio molto, diciamo, un po' assurdo, migliorare la salute dei cittadini, perché no? Magari il bike sharing, oltre che essere un servizio di mobilità, può aiutare proprio a, diciamo, ai cittadini a fare un po' di esercizio, no? Quindi fondamentalmente l'idea è proprio capire bene, diciamo, lo scenario che è descritto nel badge tramite quel booklet che avete sul tavolo e mapparlo con la sfida. Vi aiuteremo noi, quindi non vi preoccupate troppo, siamo qui per facilitare. Dunque, più o meno ci siamo, non mi dilungherei troppo. Quello che chiederei è, intanto, siccome ci sono dei posti ancora sui tavoli, se le persone che sono in piedi vogliono partecipare, si possono accomodare ovunque, quindi in qualsiasi sedia libera. Se non volete partecipare, magari, insomma, cercate di stare in giro, date un'occhiata, non insomma, siamo qua. Dunque, vi do qualche secondo giusto per sedervi, qualcuno scappa via perché abbiamo messo paura. vedo io delle giacche, bravi, perché ci sarà molto da lavorare. Allora, intanto di nuovo grazie a tutti per la partecipazione, perché veramente sono sicuro che ci darete una grossa mano. Allora, prima cosa, no? Allora, in primis l'idea è scegliere una...
Simone, scusami, sì, un attimo, volevo facilitare un po' con lo sguardo le sedie libere, non so se siete interessati a sedervi. Magari alzate la mano nei tavoli dove ci sono sedie libere, in modo che se...
Dunque, allora, prima attività, dovreste, diciamo, questa è la parte più interessante, forse più anche delicata, no, dello workshop. Vi lasciamo qualche minuto, adesso vi aiutiamo noi a definire il focus del tavolo, ok? Quindi qual è il macro problema di cui volete occuparvi? Probabilmente, come sappiamo, i tavoli dove abbiamo gli assessori che sono rappresentati sostanzialmente avranno già un'idea, no? Per esempio, banalmente, diciamo, l'obiettivo del loro assessorato. Negli altri tavoli, diciamo, provate a discutere un po', anche io quello che suggerisco è, se c'è qualcuno che ha magari una responsabilità amministrativa oppure lavora in un'agenzia, potrebbe proprio portare il suo tema di lavoro, così da usare, diciamo, il supporto degli altri, no, durante questo workshop qua. E quindi, diciamo, trovate un focus e trovate anche idealmente un responsabile del tavolo, cioè sostanzialmente una persona che alla fine del workshop ci racconterà in un minuto i risultati, no? Quindi questa è sempre una parte un po' delicata, però provate a trovarlo. Quindi adesso vi lascio qualche minuto per trovare la missione, noi vi diamo una mano e poi torno a prendere la parola da qua e vi coordino per il resto del workshop.